Dal Salmo 134. Lodate il nome del Signore, lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come sua proprietà.
Benedite il Signore, voi tutti i suoi servi.
Lodate il Signore, perché il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore, il tuo nome per sempre. Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione. Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo e dei suoi servi ha compassione.
Benedite il Signore, voi tutti i suoi servi.
Benedici il Signore, casa di Israele. Benedici il Signore, casa di Aronne. Benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Da Sion, benedetto il Signore che abita in Gerusalemme.
Benedite il Signore, voi tutti i suoi servi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai farisei: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana, quarta domenica dopo la Pasqua, sempre secondo il rito ambrosiano. Naturalmente lavoriamo a distanza perché è saputo e risaputo che in questo periodo ognuno deve stare a casa propria, quindi anche la liturgia festiva, utilizzando i nuovi strumenti inventati dalla tecnologia moderna, ci ritroviamo a registrare, ma ognuno a casa propria. Il Vangelo di oggi è il Vangelo del Buon Pastore. È anche la giornata mondiale delle vocazioni, c'è una riflessione, così la Chiesa richiama ogni singolo credente e ogni comunità a approfondire il tema, a riflettere sul tema vocazionale. La scelta di questo brano del Vangelo può essere risultare evidente, il Buon Pastore e poi ci sono anche i pastori che il Signore demanda, chiama e demanda per annunciare la sua buona notizia. Questa immagine del gregge e del pastore era già stata applicata nell'Antico Testamento e era riferita a volte a Dio, a volte al re messianico, a volte ai responsabili di Israele. E viene utilizzata non solo da Giovanni in questo capitolo decimo del suo Vangelo, ma viene utilizzata sovente nei sinottici. Gesù realizza perfettamente la funzione di pastore nella misura in cui è il figlio dell'uomo che partecipa alla condizione degli uomini per condurli alla vita eterna. Questo è il messaggio che scaturisce dalla lettura di questi brani significativi riguardanti la figura del pastore che troviamo nei primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca. Nonostante questa figura, questa similitudine del buon pastore, questa immagine, questa parabola che lui, Gesù, utilizza traendola dai testi vetero-testamentari, nonostante fosse nota, a noi questa parabola può creare qualche perplessità. In una società dell'immagine e del protagonismo nessuno accetta di essere considerato una pecora. Ma dobbiamo però cogliere il messaggio, cercare di capire l'intenzionalità con cui Gesù utilizza questa parabola e collocarla nel nostro contesto. Nel contesto in cui Gesù racconta la parabola, questa risulta essere evidente perché siamo in una società o agricola comunque dedita alla pastorizia, per cui risultava direttamente, immediatamente parlante. Per noi oggi non lo è più. Il pastore ed il gregge, ai tempi di Gesù, conducevano una vita in sintonia, erano legati da un rapporto molto stretto. Il pastore si preoccupava di condurre a pascolare il gregge nei luoghi più idonei al pascolo e alla sera conduceva queste pecore in posti sicuri oppure entro l'ovile. Le pecore, c'era una reciprocità tra il pastore e le pecore e il gregge, perché le pecore garantivano al pastore un riscontro economico, permettevano a lui e alla sua famiglia il sostentamento. E le pecore venivano protette, guidate da questo pastore. Ecco, penso che possiamo introdurci così a riflettere su questa parabola che, nonostante la fatica iniziale, la retrosia iniziale a sentirci e metterci nei panni della pecora del gregge, risulta essere molto significativa anche per noi oggi. Ma lasciamo spazio qui ai nostri amici, non più in regia ma da casa loro.
Questa quarta domenica di Pasqua è proprio appunto la domenica del buon pastore, perché viene letto questo brano del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. È un brano ambientato durante la festa della dedicazione del Tempio, che era una delle grandi feste ebraiche. E in occasione di queste feste il Vangelo di Giovanni riporta spesso delle frasi di Gesù che sono delle autorivelazioni, cioè Gesù dice qualcosa di sé. Autorivelazioni sono, per esempio, io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la vera vita e voi i tralci, io sono la via, la verità e la vita. Ecco, adesso Gesù ci dice io sono il buon pastore. Con queste parole Gesù, durante queste feste, lui vuol far vedere che il vero senso di queste feste si compie, si attua in lui. Per esempio, quando Gesù diceva che io sono la luce del mondo, lo dice durante la festa delle capanne, che è un momento in cui la luce aveva un ruolo particolare. Durante la notte venivano accese luci in tutta la città, il tempio era illuminato. Pensiamo allora, quando le città non erano illuminate, quale effetto anche emotivo doveva dare una struttura come il tempio illuminata a giorno con delle fiaccole. E allora Gesù dice io sono la luce del mondo. Ecco, adesso durante la festa della dedicazione, è una festa che appunto ricordava il tempio e quindi la presenza di Dio insieme, accanto, a fianco del suo popolo, durante questa festa si era soliti leggere dei brani dell'Antico Testamento, e in particolare si leggeva sempre il capitolo 34 di Ezechiele, che era una invettiva del profeta contro i falsi, i cattivi pastori, e la promessa di Dio che invece lui stesso sarebbe stato pastore del suo popolo e che avrebbe mandato un pastore che le pascerà. Si leggeva questo brano, no? Ezechiele dice: i pastori di Israele pascono se stessi e non il gregge, e allora io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura, e io susciterò per loro un pastore che le pascerà. Ecco, allora in questo contesto Gesù dice io sono il buon pastore. È chiaro, no? Sta dicendo il senso ultimo di queste scritture si sta avverando, si sta realizzando in me. Ecco, in questo senso sono delle parole di autorivelazione cristologica, cioè Gesù dice di se stesso che è lui l'atteso, il promesso dai profeti. Per inciso, noi traduciamo il buon pastore, nella traduzione letterale della parola greca sarebbe il pastore bello, kalos, che vuol dire il pastore autentico, cioè il vero pastore di Israele. Ecco, Gesù è il vero pastore di Israele, che si contrappone invece ai capi religiosi del popolo che non hanno cura appunto del popolo che Dio gli ha affidato. Ci sono però due caratteristiche in più che Gesù aggiunge rispetto al pastore della profezia di Ezechiele. Gesù è un pastore che conosce le pecore e che offre la sua vita per esse. Dice Gesù: io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E poi precisa: come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Ecco, il verbo conoscere nella Bibbia ha un significato molto pregnante, non è semplicemente una conoscenza intellettuale o superficiale. La conoscenza nella Bibbia è intimità, confidenza reciproca, comunione. E allora Gesù ci sta dicendo che la sua conoscenza dell'umanità è di questo tipo, addirittura è lo stesso tipo di conoscenza e di unione che lui ha con il Padre, che è l'intimità della vita trinitaria. Quindi la relazione che lega Gesù alle sue pecore, alla Chiesa, all'umanità, è dello stesso tipo che lo lega nella comunione trinitaria al Padre. E poi ci dice: io offro la mia vita per le pecore. Ecco, in questo modo Gesù preannuncia il senso del suo sacrificio sulla croce. Questo è molto importante nel Vangelo di Giovanni, perché soprattutto nel Vangelo di Giovanni la morte di Gesù non è vista come un destino o come una sconfitta che Gesù ha dovuto subire, ma è il senso, il fine della vita di Gesù, è l'ora. L'ora per la quale Gesù è venuto è quella, in quel momento che si compie nel modo più autentico la sua missione. Allora qui Giovanni lo sottolinea: Gesù è il pastore buono che conosce le pecore e offre spontaneamente, anzi direi come scopo della sua venuta, offre la sua vita per le pecore.
Sì, hai detto tante belle cose, Marco, forse un po' tutto, però poi ciascuno di noi le dice a modo suo, quindi magari ripetiamo alcuni concetti magari in un modo diverso per quello che ognuno è. Anche a me è piaciuto questo dire il pastore bello, il pastore buono, il pastore bello e il pastore buono, perché Gesù, per come ha amato Gesù, Gesù ha amato così tanto, Gesù ha amato in un modo così unico, per come ha vissuto donando continuamente la sua vita, per come si è donato appunto continuamente, per come ha cercato di compiere continuamente la volontà del Padre, ha vissuto una vita in obbedienza alla volontà del Padre, in comunione piena col Padre. Lui tantissime volte si è rivolto al Padre, ha pregato il Padre, ha chiesto al Padre. Quindi questa comunione così piena ha fatto sì che lui sempre obbedisse alla volontà del Padre. Il suo amare così tanto le pecore, il suo amare così tanto il Padre, appunto, lo ha portato a dare la vita, a donarsi totalmente, a donarsi fino alla fine, senza lamentarsi, senza pretendere niente. È un amore così grande, così vero, che permette di poter dire veramente Gesù è un buon pastore, veramente Gesù è il bel pastore, perché è colui che ha amato in una maniera unica, esclusiva, senza chiedere niente, senza guardare in faccia al fratello che aveva di fronte come era, se era giusto, se non era giusto, se compiva il bene, se compiva il male. Lui ha amato e ha cercato, con questo amore così grande, di venire incontro a tutti, noi compresi, di avere una misericordia enorme e quindi di non guardare alla nostra povertà, ma di guardare quello che grazie al suo amore noi possiamo diventare, o anche il popolo di allora poteva diventare. E quindi è questo amore così grande che ha permesso di identificarlo come il pastore con la P maiuscola, il pastore bello e buono delle pecore. Questo ci deve far dare una grande consolazione, perché veramente dobbiamo sentirci confortati e consolati da una presenza così unica, così, così importante. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me. Allo stesso modo in cui il Padre conosce me, io conosco il Padre, cioè addirittura paragona la conoscenza che lui ha del Padre, che il Padre ha di lui, e dice che per le pecore che lo seguono, per le pecore che lo ascoltano, per le pecore che lo riconoscono come buon pastore, la conoscenza è uguale. Conosco le mie pecore conoscono me. Quindi c'è veramente una possibilità di comunione con lui enorme. Padre Gianni prima diceva: a nessuno piace essere considerato una pecora. Ma io credo che con un così grande e buono e bel pastore, ciascuno di noi non può essere che felice di essere una pecora e di seguirlo, ma di seguirlo non col termine brutto della pecora, la pecora che segue senza sapere, ma la pecora che conosce il pastore, che ne riconosce la grandezza, la bontà, l'amore, e quindi è disposta a seguirlo ed è disposta a diventare una sola cosa con il suo pastore. Questo è quello a cui noi siamo chiamati durante questa vita, a diventare una sola cosa con lui che ci conduce, con lui che ci conosce, con lui che non guarda la nostra povertà, la nostra miseria, ma guarda quello che noi, grazie al suo amore, possiamo diventare. E quindi è un'avventura bellissima che non ha mai fine fino alla fine dei nostri giorni. E quindi è molto bello, non possiamo fare altro che ringraziarlo il Signore. In questo Vangelo prosegue dicendo: ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Quindi anche questo richiamo alla salvezza universale, alla salvezza per tutti. Lui vuole che tutti noi siamo salvati, che tutti noi veramente arriviamo a questa comunione con lui, a questa pienezza. Niente lo ferma, perché è il pastore bello e buono, che ci ama e che dà, come diceva Marco, la vita per noi.
Sottolineatura che è stata fatta già prima a riguardo dell'immagine del buon pastore come interpretazione della morte di Gesù mi sembra importantissima. Forse è proprio l'unica fondamentale interpretazione della morte di Gesù, e come ha richiamato prima Marco, è una sottolineatura molto importante. Gesù non muore per espiare i nostri peccati, ma la sua morte è l'espressione proprio di questo immenso amore. A questo proposito, proprio Giovanni lo vuole sottolineare in una maniera proprio particolare. Infatti usa un termine che è titemi, per dire per le sue pecore, ma è molto importante la particella in greco che viene usata, che è hyper, che vuol dire per. Proprio sta a indicare che lui mette in gioco la sua vita per le sue pecore, cioè è per quello che lo fa. Quindi il movente della morte e di tutta la vita di Gesù, ma della morte in particolare di Gesù, del suo morire, è proprio il suo amore per noi. Mi colpisce sempre questa parabola perché a un certo punto si parla di questi pericoli in cui le pecore possono incorrere. Mi sono sempre chiesta che cosa sono questi pericoli, no? Certamente questi pericoli si possono intendere in svariati modi. Possono essere anche interpretati come pericoli storici, no? Quindi collocati in una storia precisa, al tempo in cui fu scritto il Vangelo di Giovanni. Però io penso che Giovanni, proprio per lo stile con cui Giovanni scrive sempre, Giovanni va sempre oltre quello che è la situazione storica per dire qualcosa di più profondo. Quindi è un discorso sicuramente metaforico e quindi più profondo. E questa immagine che lui usa è un'immagine per dire proprio il mistero di ciascuno di noi, dell'essere umano, e il mistero di Dio. Cioè, noi siamo minacciati da qualcosa. E io pensavo, ma qual è la più grande minaccia che noi esseri umani viviamo, al di là di quelle, diciamo, contingenti? Qual è la cosa che veramente è la minaccia più grave della nostra vita? E così, nella mia esperienza personale e nel mio lavoro, nell'incontro di tante persone, di tanti ragazzi, io mi rendo conto che, sempre di più, che la più profonda minaccia per noi esseri umani consiste nella mancanza d'amore e nelle conseguenze derivanti da questa esperienza di offesa, perché è un'offesa. Quando non ci sentiamo amati, arriviamo a rifiutare noi stessi, a farci del male, a autocondannarci, diventiamo talvolta anche molto duri e arriviamo a essere anche freddi e arriviamo a essere vuoti. E quindi siamo incapaci non solo di amare noi stessi, ma ovviamente anche gli altri. Ecco, questa io penso che sia la ferita più grande. Io la riscontro anche nei giovani che hanno già sofferto moltissimo questa ferita molto grande, nei giovanissimi. E il desiderio di amore di ciascuno di noi che si vede in queste realtà così, così forti, così offese, che viene fuori, no? E che si manifesta anche con violenza, con una violenza, anche con atteggiamenti che possono essere fraintesi. Ecco, per guarirci da questa ferita così grande, così profonda, che è la mancanza d'amore, occorre un altrettanto, cioè un qualcosa che colmi questo vuoto, ed è un amore incontenibile. E allora Gesù è venuto proprio ad annunciarci questo, cioè con la sua morte ha voluto dire: più di così non posso fare, e io faccio di tutto per te, arrivo anche a donare la mia vita volontariamente. La cosa che mi colpisce di questo brano è che quando Gesù dice conosco le mie pecore, fa capire che conosce tutte le sue pecore. Una cosa che su cui rifletto spesso, mi capita di riflettere quando leggo dei brani anche di santi, mi chiedo sempre se Gesù, se Dio ha delle preferenze. Talvolta sembra, no, che abbia delle preferenze, perché parla in un modo a una persona e in un'altra a un'altra persona sembra parlare in un modo diverso o addirittura non parlare. Tante volte me lo sono chiesto, no? E l'immagine che mi viene in mente è quella appunto che porta Santa Teresina dei fiori, no? Il sole Dio, che la cui luce si irraggia su tutti i fiori, piccoli e grandi, tutti riescono ad accogliere la sua luce. Ecco, in questo brano emerge un po' questo aspetto di questo amore incondizionato per ciascuno di noi, cioè il Signore ci ama ognuno singolarmente in maniera unica e ciascuno di noi è unico. Non parla di pecore preferite, di pecore speciali, non fanno, ma parla di pecore, cioè tutti noi siamo le sue pecore, no? E siamo amati incondizionatamente e per ciascuno di noi il Signore è disposto, è stato disposto a morire. Questa è una cosa che a me commuove, perché ascoltando i vari brani, no, di storie di santi, di mistiche che mi capita ogni tanto di leggere, mi fa tenerezza il Signore perché a ognuno dice ti amo in maniera unica e ripetibile. Se ci pensiamo anche noi in rapporto agli altri, a coloro che amiamo, ai figli, ai nostri ragazzi che seguiamo, ai nostri amici, quando ci troviamo di fronte a una persona a cui vogliamo bene in maniera unica e ripetibile e non meno di altre. Ecco, questo ho pensato leggendo questo brano e devo dire che nel leggerlo mi trasmette sempre tanta tenerezza. Il Signore che con cura, questo pastore buono, che cura ogni singolo passo delle sue pecore ed è veramente di una grande tenerezza, perlomeno mi trasmette questo amore tenero che arriva ad essere un amore che dona anche il proprio sangue e la propria vita.
Vorrei ritornare su questa immagine evidenziando il limite, nel senso che noi pensando al pastore, al gregge, lo pensiamo dentro, immaginandoci di fare un salto di 2000 anni, lo pensiamo dentro in una società in cui c'è tra il pastore e le pecore una reciprocità. Vale a dire, in altre parole, che la similitudine utilizzata da Gesù, cioè la dipendenza fra pecore e pastore, descrive come dovrebbe essere il nostro rapporto con lui. Però questa immagine ha un limite, perché il pastore traeva dalle pecore, come abbiamo già detto all'inizio, il suo sostentamento economico. Il pastore Signore Gesù dà senza ricevere nulla in cambio. E infatti si dice: io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Gesù ha dato la vita perché noi avessimo la pienezza della vita. La cura che egli ha per noi non è dettata da interessi, ma unicamente dalla volontà del Padre che vuole che tutti gli uomini si salvino e che entrino, tramite Cristo morto e risorto per noi, nel grande ovile della comunione esistente tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E sempre nello stesso capitolo del Vangelo di Giovanni si legge: se ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e avranno un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Ecco, lui liberamente dà la sua vita, ma è lui che dà la sua vita. In contraccambio non riceve niente, però fa entrare le pecore nell'ovile, cioè in questa relazione, in questa reciprocità di amore. Non è interessato l'amore di Gesù nei nostri confronti, pecore, ma noi siamo interessati perché riceviamo come dono dall'alto una pienezza di amore che ci proietta in una vita, in una comunione trinitaria, in una familiarità che esiste tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ma detto questo, non è che non dobbiamo fare niente. Gesù, Dio, non riceve niente dal nostro sì. Lui è perfetto, totalmente perfetto in se stesso. Non cresce nella misura in cui diciamo di sì, di no, ni, un sì a metà. Però anche noi siamo, dobbiamo sentirci coinvolti in questo amore totale che esiste tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E allora c'è il rischio di dire: intanto Dio mi ama, e spesso questa affermazione viene interpretata in un modo infantile. Certo che Dio mi vuole bene a prescindere, ed è vero, cioè a prescindere dalla mia corrispondenza, ma io devo fare la mia parte. Quindi non si può dire: intanto Dio mi ama, allora io faccio quello che voglio. Ecco, questo non è vero. Perché se tu entri in questa relazionalità di amore, devi entrare in questo circolo di amore e devi corrispondere a questo amore. Ecco, mi premeva sottolineare questo, perché dentro questa continua ripetizione che Dio è misericordioso, è vero, dobbiamo sempre tenerlo presente, che Dio mi ama a prescindere, non è per il fatto che Dio mi ama a prescindere da quello che io faccio, sia indifferente il mio comportamento. Il mio comportamento ha un peso, una sua importanza, perché anch'io devo vivere dentro questo amore trinitario.
Io volevo commentare brevemente invece la prima lettura che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica. È una lettura tratta dagli Atti degli Apostoli. Sappiamo che nel tempo di Pasqua si legge questo libro che racconta la Chiesa primitiva, la Chiesa primitiva che nasce dalla resurrezione, dall'evento della Pasqua. E il brano di oggi racconta proprio l'istituzione dei 7 diaconi. Dice che in quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, i discepoli di lingua greca mormoravano contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora sappiamo poi cosa succede, che i 12 convocano tutta la chiesa nascente di Gerusalemme e chiedono di trovare 7 persone, 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affidare questo incarico. Cos'era successo? Sappiamo che la chiesa di Gerusalemme era fatta di queste due componenti. C'erano appunto i cristiani convertiti di origine ebraica, che erano nati e cresciuti in Palestina, usavano seguire alla lettera la legge di Mosè, leggevano la Bibbia in ebraico, avevano le loro sinagoghe, e poi c'erano gli ellenisti, che erano persone sempre che seguivano la religione ebraica, però di origine straniera, erano cresciuti all'estero, avevano per certi versi una cultura più aperta, proprio per la convivenza con altri popoli, avevano le loro sinagoghe e leggevano la Bibbia invece nella traduzione greca. Quindi c'erano queste due anime della Chiesa primitiva, e gli ellenisti erano sicuramente una minoranza, erano di meno. E esce questo problema, diciamo, organizzativo della Chiesa primitiva, per cui si lamentano che nell'attività caritativa le vedove erano le persone povere, non avevano sostentamento, quindi veniva fatta un'azione caritativa nei loro confronti, ecco, venivano trascurate le loro vedove. È interessante vedere come reagisce la Chiesa primitiva, come reagiscono gli apostoli, perché se guardiamo i nomi dei 7 diaconi che vengono scelti, che sono annunciati dopo nel brano degli Atti degli Apostoli, sono Stefano, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas, Nicola. Questi sono tutti nomi greci, quindi vuol dire che la soluzione è stata quella di affidare l'attività caritativa a quella minoranza che si sentiva trascurata. E non era una cosa da poco, perché la gestione dell'attività caritativa rappresentava un discreto potere dal punto di vista economico, vuol dire che erano loro che raccoglievano gli elemosine, raccoglievano i fondi, gestivano le risorse, facevano funzionare le mense. Ecco, è un bel quadretto di come viene risolta una controversia alla luce dello Spirito Santo. Viene risolta da una comunità senza pregiudizi, coraggiosa, fiduciosa, che affronta un disagio trasformandolo in un'opportunità di comunione, affronta un problema trasformandolo appunto in un'opportunità di riconoscimento e di responsabilità nei confronti di quella minoranza che invece si sentiva trascurata. Ecco, questa è la Chiesa primitiva in questo scorcio che ci descrivono gli Atti degli Apostoli. Sono i primi pastori che cercano in qualche modo di camminare, ecco, sulle orme Gesù buon pastore, che guarda con un occhio, con uno sguardo particolare il gregge che gli è affidato.
Gesù, ogni ginocchio si
Stavo pensando che in questo Vangelo c'è un po' tutto, no? C'è la chiamata delle pecore, c'è di noi tutti, il Signore è il buon pastore che ci chiama, che è disposto a dare la vita, come dicevate anche voi, perché noi abbiamo la vita, perché possiamo avere la vita. C'è questa chiamata che implica un seguire, una sequela, no? Quindi il Signore ci chiama. Il Signore è disposto a dare la vita per noi, il Signore vuole che noi lo seguiamo, vuole che noi ascoltiamo la sua voce e lo seguiamo, perché dice in questo Vangelo, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Il Signore quindi chiede questa sequela a noi, una sequela che è una sequela nell'amore, una sequela che è anche vocazione, perché ciascuno poi segue il Signore secondo la vocazione a cui è chiamato. La prima lettura, come diceva prima Marco, in fondo fa vedere anche questo, no? Ci sono i 12 che decidono che per loro è meglio appunto che si dedichino alla parola, però è importante che ci sia qualcuno che si occupa delle vedove, dei poveri, eccetera. E quindi c'è questa ricerca attraverso la preghiera, con la certezza che lo Spirito Santo indicherà loro quello che devono fare. Quindi anche questa cosa così bella, no? Di avere fiducia nello spirito, nella preghiera e nello Spirito Santo che farà capire, e poi appunto vengono scelte queste 7 persone per il servizio della mensa e delle vedove, eccetera. E quindi c'è la sequela, c'è questa risposta alla sequela, una risposta che non viene data così, ma viene data appunto attraverso la preghiera, attraverso l'invocazione allo Spirito Santo. La seconda lettura di cui non abbiamo parlato, la lettera ai Romani, continua dicendo che a questa chiamata, a questa sequela, deve anche seguire la voglia di annunciare, la voglia di testimoniare, la voglia di dire quello che chi si è incontrato, quello che si è capito, quello che si è trovato. E quindi quanto è importante l'annuncio, no? E quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Siamo chiamati un po' a tutto questo, no? A riconoscere Gesù come il Signore della nostra vita, colui che dà la sua vita per noi, a riconoscere che dobbiamo imparare a seguirlo, che dobbiamo imparare a seguire anche il Signore secondo le nostre aspirazioni, le nostre modalità, la nostra capacità, e poi anche appunto a poterlo annunciare agli altri, annunciare questo amore così grande agli altri, ma tutto attraverso l'aiuto dello Spirito Santo, perché da soli non siamo in grado di fare nulla. Quindi credo che sia un bell'annuncio quello di questa domenica, no? L'annuncio del buon pastore che però appunto chiama le sue pecore anche a vivere tutto quello che abbiamo detto in questo momento di riflessione sulla parola. E allora il nostro augurio, il mio augurio è che appunto possiamo seguire il Signore, possiamo chiedere allo Spirito la forza per seguirlo, possiamo annunciarlo con gioia e credere al suo amore che è un amore assoluto, un amore appunto che è fino a dare la vita, quindi, e imparare da Lui a dare la vita a nostra volta, perché poi di fatto noi dovremmo imparare da Lui ad essere delle pecore disposte ad amare così tanto fino a dare la vita. Ci sono tanti modi di dare la vita, ognuno poi segue la sua strada secondo la chiamata che il Signore gli ha fatto. Con questa sicurezza nel cuore, vi auguriamo una buona domenica. Ciao da Irene.
Angela,
Marco
e Padre Gianni.